Davide Giacalone, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, bentornato.
Buongiorno Davide, tu il tenore, eh? Che dici?
No, tenore di vita è il massimo.
Un tenore di vita, sì.
Allora entriamo in edicola, partiamo dalla prima del Corriere della Sera oggi, che apre così: ricatto di Putin, gas alle stelle, Mosca stoppa le forniture fino al ritiro delle sanzioni, scontro con Bruxelles, giù l'euro e le borse. La prima di Repubblica: la guerra dell'energia, Putin ricatta l'Europa, prova di forza tra Mosca e l'Unione Europea, il Cremlino ammonisce, via le sanzioni, appunto, o niente più gas.
Ah, prova di forza fra il Cremlino e l'Unione Europea. Quali sarebbero i rispettivi punti di forza? Cioè esattamente su cosa ci si misura? Da una parte il regime russo è sicuro e è culturalmente convinto che l'esistenza della libertà e dell'opinione pubblica sia un elemento di debolezza. E noi, che siamo il mondo libero e democratico, siamo deboli per questo. Quindi, siccome l'aumento del prezzo del gas e le ritorsioni e i ricatti russi rendono la vita più difficile, rendono doloroso l'effetto di questo sul mondo produttivo, ma dal mondo produttivo ai consumi personali, familiari, individuali, questo innesca un meccanismo di rivolta che cancellerà i suoi nemici a ovest, e cioè noi, le nostre democrazie e la nostra libertà. Lui questo problema non ce l'ha. Ieri un tribunale ha tolto per sempre il diritto a Novaya Gazeta di essere pubblicato. Il direttore è lo stesso che aveva preso il premio Nobel per la pace, e ieri Ivan Safranov si è beccato 22 anni di carcere. Quando si dice carcere sembra anche una cosa gradevole, ma è proprio un lager. 22 anni di lager perché si era permesso di criticare la guerra. Come la guerra? Non c'è la guerra in Ucraina. E invece lui l'aveva sostenuto. 22 anni di carcere. Quindi questo problema Putin non ce l'ha e ritiene quindi che noi si sia prossimi a crollare. Crolleremo, non c'è speranza, è sicuro che crolleremo. Qual è il punto di forza europeo? Il punto di forza europeo, noi ce la faremo, scordati che noi ci si possa spostare di un capello. Se vuoi chiudere il gas, perché non modifichiamo le sanzioni, chiudi il gas. Il tema qual è? È che la tua economia è in recessione tra il meno 6 e il meno 8%. Non sei più in grado di generare tecnologia in Russia oggi, a parte che le vetture non ci sono, ma insomma, se ti metti in lista d'attesa per avere una vettura, sai già, hanno modificato la norma che si può vendere una vettura anche senza airbag. Perché? Perché non lo sanno fare, perché non hanno i chip, perché non sanno, sono all'epoca della pietra da questo punto di vista. Quindi questo coinvolge anche l'industria militare, e le banche dall'inizio di quest'anno hanno ammanchi per 25 miliardi di dollari. Questa è la condizione, ma non è che è la mia opinione, che forse l'avete intuito, non ho in gran simpatia Putin. No, sono le parole e i numeri che dà la Banca Centrale Russa, o meglio il vicepresidente, perché hanno smesso, Putin ha proibito pure alla Banca Centrale Russa di fare periodicamente i report. Ma ieri, l'altro ieri per la precisione, il vicepresidente della banca ha detto: ragazzi, questa è la situazione, non è che ci giriamo attorno, quindi le nostre riserve di valute vanno esaurendosi. Tra l'altro il gas era l'unico modo per riuscire a incentivarli. Crolleremo prima noi o crollerà prima la Russia? Non ho alcun dubbio su questo, ma proprio minimamente. Il nostro mondo non può crollare. Non può crollare anche perché non è conveniente, lascia perdere tutti gli aspetti morali, gli aspetti sulla libertà, sulla vita di donne e bambini, facciamo finta che tutto questo conti niente. La Russia ha 140 milioni di abitanti, l'Italia non arriva a 60. Il nostro prodotto interno, la ricchezza che produciamo in Italia ogni anno, è superiore a quella che si produce in Russia. Per quale mai motivo la mia opinione pubblica dovrebbe aspirare alla miseria e alla dittatura? Basterà spiegarglielo, no?
Ci occupiamo anche, ovviamente, come detto, delle questioni economiche. Questa era uno dei lati che evidentemente affollano le prime pagine. Si parla di un patto tra Francia e Germania, anche sul Sole 24 Ore, uno scambio di gas verso la Germania e di elettricità verso la Francia. E poi c'è il tema dello scudo europeo, lo aveva chiesto Matteo Salvini, prima ancora ne parlava Mattarella, lo troviamo sulla prima pagina della Stampa. Caro bollette, ecco lo scudo UE, Bruxelles, tetto al prezzo o una centrale unica d'acquisto.
Tetto al prezzo, per la verità, è una proposta italiana del governo Draghi. E la centrale di acquisto unica, come per i vaccini, che sarebbe una cosa ottima, la centrale di acquisto unica e il tetto a prezzo sono parenti stretti, nel senso che tutte e due le cose rispondono al principio: sì, io ho bisogno del gas, ma siccome sono il principale acquirente, anche l'acquirente, se è molto forte, ha un suo peso nel mercato, e quindi anch'io posso discutere il prezzo. Perché? Perché sono il principale acquirente, altrimenti me lo vado a prendere da un'altra parte, che mi costa, che mi fa perdere tempo, che mi costringe a tornare al carbone in Italia per un anno, a costringe i tedeschi a usare il carbone e a non chiudere le centrali nucleari, costringe i francesi a riaprire le centrali nucleari che avevano nel frattempo chiuso, non perché i francesi volessero abbandonare il nucleare, ma perché avevano alcune centrali oggettivamente vecchie. Tutte queste cose noi le faremo. Però attenzione a una cosa: fare, come sarebbe più che saggio, una forma di coordinamento, quindi di unità, di scudo, volete chiamare scudo europeo degli acquirenti, significa consegnare a quella centrale unica, come è capitato per i vaccini, la rappresentanza collettiva. Ma io non è che posso passare quella rappresentanza collettiva a un centro unico di acquisto o a un tetto a prezzo, che è la proposta italiana di febbraio, marzo di quest'anno, non di ieri, campagna elettorale, e poi aggiungere dicendo però i burocrati di Bruxelles bisogna chiudere. No, perché io sto chiedendo ai burocrati di Bruxelles aiuto, perché l'incoerenza è facilitata dall'ignoranza ed è facilitata dalla scarsa memoria, di cui abbiamo responsabilità ciascuno di noi come individui, come cittadini. Non posso dire voglio lo scudo europeo dopo aver girato quelle magliette no euro, per il semplice motivo che ho una credibilità pari a zero. Questa ipotesi esiste e sul campo si può praticarla, consiste sostanzialmente nel rendere forte l'acquirente.
A pagina 5 del Sole 24 Ore, nuovo decreto antirincari, finora coperture da 5-6 miliardi, le misure sul tavolo del Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere convocato giovedì. Tra oggi e domani i dati finali sul recupero dell'acconto per gli extra profitti. Ipotesi cassa integrazione scontata di 2 mesi.
Allora, il Sole 24 Ore parla di disponibilità per 5-6 miliardi, qualcun altro dice 13 miliardi, che sarebbe più del doppio, quindi diciamo che quando le misure sono così, aspettiamo giovedì e ci verrà comunicato. Ma com'è? Cifre di questo tipo, laddove in Germania, per esempio, ieri il cancelliere tedesco Scholz parlava di 60 miliardi ulteriori, e noi invece così poco. Attenzione, fermi. Da settembre del 2021, perché il prezzo del gas cresce da prima della guerra, ma questo l'abbiamo ripetuto molte volte, il paese che ha messo più soldi a calmierare le bollette è l'Italia, perché noi abbiamo messo il 2,8% del prodotto interno lordo a calmierare le bollette. La Germania ci ha messo l'1,7, la Francia l'1,8, il Regno Unito 1,6 e così via andando. La Spagna ci ha messo 2,3, un po' più vicino a quello che abbiamo fatto noi. Naturalmente il paragone va fatto in rapporto al prodotto interno lordo, perché in valore assoluto la Germania ha messo di più, ma un sistema industriale e un numero di abitanti superiore. Cosa succede in Germania dopo che hanno fatto questo? Che hanno proteste, specialmente nella Germania, la ex, sì, è sempre Germania che sta a est, ma la ex Germania dell'est, cioè la ex DDR, hanno molte proteste. Perché? Perché tutti i decreti che si intitolano agli aiuti e sono sempre comunque insufficienti. Tu ci puoi mettere qualsiasi cifra, saranno sempre insufficienti. Per la semplice ragione che tu induci l'opinione pubblica a credere che il governo abbia lo strumento per abbassare i prezzi. Il governo questo strumento non ce l'ha, quello che può fare, nessun governo ce l'ha. Quello che può fare è spostare risorse. Ecco perché continuo a ripetere che questi decreti non dovrebbero chiamarsi decreti aiuti, semmai aiutarsi. Cioè capire ciascuno di noi che se sposto dei denari da una parte verranno a mancare da quell'altra. Posso giudicare opportuno e urgente farlo sui prezzi dell'energia. Credo che per il sistema Italia, ma staremo a vedere giovedì cosa il governo sarà riuscito a combinare, sarà bene orientarsi verso le imprese che rischiano di andare fuori mercato e le famiglie che rischiano di andare in bancarotta, perché tutto per tutti, tanto non ci sono i soldi.
Ecco Davide, andiamo oltre manica. Oggi Liz Truss riceverà l'incarico dalla regina. Leggiamo anche un po' di prime pagine. Il Corriere della Sera titola "La scelta dei conservatori, Truss premier a Londra", mentre La Repubblica "La nuova Lady di Ferro che deve salvare la Gran Bretagna". Ovviamente tutte prime pagine con fotonotizia.
Ma allora ci sono due aspetti, diciamo, uno più interno, più italiano, più continentale, no? Allora, Boris Johnson ha stravinto le elezioni legislative e infatti è diventato primo ministro con un governo a larghissima maggioranza alla Camera dei Comuni. Perché è caduto? Perché ha perso il congresso del suo partito, cioè è stato sfiduciato dal suo partito. Caso unico nella storia, ma quando mai? È esattamente la stessa cosa che successe dopo due mandati. La signora Thatcher e Tony Blair non hanno mai perso le elezioni, mai. Al terzo mandato la signora Thatcher fu sfiduciata dai conservatori, lo stesso partito di Boris Johnson, al suo posto andò John Major, e Tony Blair fu sfiduciato dai laburisti e al suo posto andò Gordon Brown. Wow, questo se lo scrivono quelli di "solo in Italia chi non è eletto", ma quando mai? Ma quando mai? Ma insomma, non esiste nessuna parte del continente europeo, Regno Unito compreso, questa regola dell'elezione del capo del governo. Quindi Boris Johnson ha stravinto l'elezione, poi ha perso il congresso del suo partito. Ieri è stata nominata sua successore la signora Tess, e questo qua oggi riceverà l'incarico. Questo dal nostro punto di vista. Dal loro punto di vista, la signora era una contraria al referendum Brexit. Diceva testualmente: "Non voglio che le mie figlie vivano in un mondo dove c'è bisogno di un visto per lavorare in UE". Ecco, adesso vivono esattamente in questo mondo, però poi dopo ha detto: "Beh, ci sono grandi opportunità che possono essere colte". Giustamente oggi il Financial Times, che di casa, fa il titolo dicendo che è la signora che vale 100 miliardi di sterline per un piano energetico, perché quello che ha promesso è di diminuire le tasse e di aumentare le spese, che è la ricetta perfetta, pressoché l'opposto degli economisti Paperon de Paperoni, infatti quello era diventato ricco, ed è la proposta perfetta per ogni campagna elettorale. Più complicato poi è governarci.
Allora, apriamo la pagina dedicata alla cronaca, pagina 18 del Corriere della Sera, il suicidio di Ale a 13 anni dopo i messaggi violenti per una fidanzatina lasciata. Siamo a Napoli, anche due ragazze tra i 6 indagati per istigazione. Se ne parla anche nelle pagine interne della Stampa, pagina 16, allevare leoni e non conigli, quell'insulto alle vittime dei bulli, la frase sui social dell'ufficiale dell'arma dopo il suicidio di Alessandro. Preoccupa, scrive Gianluca Nicoletti oggi sulla Stampa, perché sdogana l'idea della giustificazione di chi soverchia.
In quelle pagine c'è anche una notizia che è riportata anche a pagina 17 della Stampa, ed è relativa alla Cassazione, cioè a una sentenza della Cassazione a proposito dello stupro di questi casi e dei video girati, perché è stato condannato anche chi gira il video. Allora, siccome i titoli, spesso le persone leggono solamente i titoli, colpevole anche chi riprende, in che senso? No, non è colpevole chi riprende un reato, è colpevole chi riprende un reato in qualche modo parteggiando per i criminali e utilizzandolo per gloriarsene sui social. Quindi se io riprendo un reato, anche uno stupro, e lo faccio per denunciare, non commetto nessun reato, anche perché tra l'altro, per la verità, uno dovrebbe dire posa un attimo il telefono, intervieni. Sì, questo è un obbligo di legge per il pubblico ufficiale, per gli altri non c'è un obbligo di legge, c'è, diciamo così, un vincolo morale, ma è un'altra cosa. E però se riprendo il reato, poi questo è uno degli elementi di prova del reato, ho fatto una cosa meritoria, mentre se riprendo il reato e dico dai, vai avanti, forza, fai così, questo è un reato perché partecipo al reato, divento correo, partecipo al reato perché ne ho sviluppato una parte, cioè la diffusione in rete. Questo credo che la Cassazione abbia perfettamente ragione, ma è meglio chiarirlo a chi magari legge le cose un po' più superficialmente. L'ufficiale dell'arma che si è espresso in quei termini nei confronti delle persone, cioè non bisogna allevare conigli a proposito dei bulli, naturalmente si esprimeva in quanto privato cittadino e non in quanto ufficiale dell'arma, perché sarebbe semplicemente ripugnante che l'avesse fatto. Però forse bisognerebbe suggerire a chi veste la divisa di non considerarsi troppo, di non avventurarsi troppo in queste cose, e soprattutto considerato che c'è qualcuno che è morto, conigli forse è un ottimo motivo per dire questo, non sa che cosa scrive, che cosa dice e come esprimersi, togliamogli anche la divisa, dai.
Sono le 7:29 minuti, andiamo alle pagine economiche e torniamo ad occuparci di ITA. Il governo Draghi deve vendere ITA, il parere di Cassese che smentisce Meloni. Sabino Cassese, ex giudice della Corte Costituzionale, a cui era stato chiesto un parere, una consulenza.
In realtà non smentisce, cioè semplicemente gli è stata chiesta una specie di parere pro veritate, si dice, cioè dicendo, lei che ha tanto studiato e che è tanto bravo, ma che dobbiamo fare? Possiamo andare avanti in questa cosa della vendita di ITA? E il professor Cassese, che è effettivamente molto bravo, ha risposto sì, per tre ragioni. Primo, perché il governo è vincolato dal decreto del marzo del 2022. Secondo, perché è vincolato dall'avere stabilito in sede europea, e quindi se no ci becchiamo pure una procedura di infrazione. E terzo, perché questa operazione sta già nel business plan dell'azienda, per cui fra l'altro creeresti dei grossi problemi anche all'azienda. Ricordo a tutti, ma questo non c'è scritto nel parere di Cassese, che l'alternativa sarebbe l'aumento di capitale a spese della Sora Cecilia e del Soro Augusto, che insomma continuano a vedere volare più i propri soldi che non se stessi. Quindi questo è un parere espresso dal professor Cassese, credo che sia molto fondato. Aggiunge, da costituzionalista ma soprattutto amministrativista, quale è eccelso, dice, però adesso non confondete il disbrigo degli affari correnti con la banale amministrazione, cioè il governo che è in carica per il disbrigo degli affari correnti non è che perde i suoi poteri, e soprattutto, ma cosa ancora più significativa, non è che perde i propri obblighi, e quindi ritiene che il governo Draghi sia obbligato. Non credo che smentisca Meloni, primo perché non è nelle intenzioni del professor Cassese, credo. Secondo, perché non credo che sia nemmeno nella realtà, perché l'onorevole Meloni sta dicendo, se io dovessi governare domani, ma questa è un'ipotesi assurda, quindi governerà probabilmente domani l'onorevole Meloni, sperei e credo che speri ardentemente che questa patata gli sia tolta bollente dalle mani e che il governo Draghi la risolva, quindi il governo vada avanti speditamente, naturalmente anche con accortezza.
Ecco, proseguiamo con l'economia e quindi anche con i temi della campagna elettorale. C'è la Repubblica che nelle pagine interne titola "Una spesa pubblica senza più freni, così i partiti promettono la luna". È davvero così, Davide?
Sì, è un lavoro fatto dal professor Boeri e il professor Perotti, hanno preso tutti i programmi dei partiti, lo hanno analizzato, diciamo, sine ira, studi, cioè proprio diciamo, il più freddamente possibile, e ne hanno tratto quello che a noi sembrava già evidente prima, e cioè che le promesse superano largamente le coperture. Aggiungono per precisione che qualche copertura si rintraccia nel programma del Partito Democratico e soprattutto in quello di Azione, c'è un capitolo finale relativo alle coperture, e quindi almeno questi si sono posti il problema, in misura maggiore Azione, e però comunque, secondo i due professori, se tiri la somma finale, la somma che fa il totale, in questo caso è la sottrazione che fa il totale negativo, nel senso che le spese superano largamente le entrate. Allora, il tema vero, questo però devo dire, al di là dei professori in cui lavoro utilissimo, però lo sapevamo già. La domanda vera, profonda è, ma perché? l'opinione pubblica, noi cittadini nella veste di elettori, continuiamo a credere a chi promette spese senza mai dire ma do cavolo prende i soldi, perché tanto poi li prende a noi, non è che li prende a qualcun altro. Quando fai debito non li hai presi a me oggi, me li prenderai a me domani. C'è sempre questa cosa, pagheranno i giovani. E no, campiamo molto a lungo, quindi facciamo a tempo a pagare anche noi. Non è, c'è bisogno di aspettare le future generazioni. E difatti si vede su una serie impressionante di cose. Allora perché continuiamo a crederci? Perché c'è l'idea, ma ne parlavamo prima a proposito del Regno Unito, no? Se, come fai a leggere, cioè vince la gara alle primarie, diciamo così, la gara interna tra i conservatori, 100 miliardi di sterline, sono tanti, voglio dire. Perché continuiamo a crederci? Perché la lunga stagione che abbiamo alle spalle di tassi bassissimi, stiamo ancora vivendo, non l'abbiamo alle spalle, ho sbagliato, ancora stiamo vivendo, nonostante siano in rialzo, ha dato la impressione che il debito non costi nulla. Ragazzi, ma arriva sempre un momento in cui il debito si rimette a noi i nostri debiti, perché arriva sempre quel momento lì, e adesso si sta avvicinando perché i tassi vanno crescendo. Mano a mano che cresceranno, saranno un dolore. Dice, ma a me che me ne frega, tanto io mica c'ho il debito personale. Sì, tu non c'hai il debito personale, ce li hai quattro risparmi. Ecco, se c'hai quattro risparmi, sappi che quel processo lì porta all'aumento dell'inflazione. Nel Regno Unito sono, a Natale avranno il 20%, se le cose continuano così, 20% di inflazione. Significa che ogni 100 euro dei tuoi risparmi, 20 me li sono presi io, altro che non ti ho toccato il patrimonio. Dice, non mettiamo la patrimoniale. Ho capito, mi stai portando via il 20% dei miei risparmi. Più di questo che mi devi portare via. Quindi occhio, perché queste cose costano e vengono facilitate dall'opinione pubblica che ritiene che il debito sia praticamente senza costo.
Allora, prima di salutarci voglio segnalare una storia molto bella che c'è oggi su Repubblica, ce la racconta Maria Cristina Carratù, storia che arriva da Arezzo, 80 anni dopo il ritorno in classe degli ebrei espulsi dalle leggi razziali. È una storia che devo dire stamattina leggendo i giornali mi ha molto colpito, l'iniziativa in questa scuola dove un gruppo di ormai ultra novantenni si sono ritrovati ricordando i giorni in cui in quella stessa scuola, da quella stessa classe 84 anni fa vennero prelevati per effetto appunto delle leggi razziali. Bellissima iniziativa. Grazie Davide, a domani 7:10.
A domani e buona revisione a tutti.
Allora, apriamo una pagina adesso dedicata alla stretta attualità che va dalla politica, ma esce anche per certi versi dai confini italiani. Ne vogliamo parlare con Claudio Cerasa, direttore del Foglio, in libreria con Le catene della destra, edito da Rizzoli, fra l'altro freschissimo di ristampa proprio nelle scorse ore. Buongiorno direttore, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora partiamo da Lidstrass. Ci piace anche al Foglio che insomma questa mattina ci fa tutta la parte alta con un pezzo a firma di Giuliano Ferrara. Insomma, come cambia questa Gran Bretagna in mano alla nuova Premier?
Ma è una Gran Bretagna che da un certo punto di vista porta avanti le stesse idee conservatrici che ha cercato di mettere in campo, non con molta fortuna, Boris Johnson. Cambia perché ci sarà un approccio dal punto di vista del conservatorismo più marcato sulle tasse. La grande differenza tra Johnson e la sua erede è proprio quello delle tasse. Johnson nella fase della pandemia ha aumentato un po' le tasse anche per far fronte ad alcuni problemi legati al debito, mentre la sua erede cerca di abbassare le tasse, per far ripartire l'economia. È comunque frutto di un trasformismo formidabile la nuova Inghilterra, la nuova guida inglese, anche perché vi è un approccio che è flessibile. Prima era contro la Brexit, poi a favore della Brexit, prima era diciamo scettica su alcune questioni che riguardavano le regole della pandemia, poi si è convertita, insomma è un pragmatismo trasformista conservatrice che potrebbe offrirci comunque qualche soddisfazione.
E anche in campagna elettorale si parla tanto di tasse, stamattina appunto leggevamo vari articoli che in qualche maniera evidenziano come tutti parlino di fare debito, fondamentalmente aumentare la spesa, diminuire le tasse, ma nessuno poi parla delle coperture. È uno questi dei vizi forse di questa campagna elettorale che andrebbe chiarito. Quali altri individui, direttore?
Questo è senz'altro uno dei problemi, in verità non è un problema legato a questa campagna elettorale, è un grande classico di ogni campagna elettorale, purtroppo vi è un elemento costante nelle ultime campagne elettorali e credo che questo sia anche una caratteristica dei partiti più estremisti di destra, che parlano moltissimo, forse troppo, di come diminuire l'età per andare in pensione, non preoccupandosi di scaricare tutta l'eventuale riforma sui giovani, caricando sulle loro spalle in futuro alto debito pubblico. Una politica che si occupa troppo di come spendere soldi senza preoccuparsi di come spenderli per offrire ai giovani più opportunità, per scommettere sul merito e per offrire loro più occasioni per crescere, per lavorare, per guadagnare meglio, è una politica che si comporta un po' da paraguru.
Ecco, direttore, soprattutto nel centrodestra riparte il dibattito sulle sanzioni, ritorna attuale. E secondo lei è giusto toglierle?
Credo che sia assolutamente sbagliato anche soltanto immaginarlo. Intanto è sbagliato perché se c'è uno strumento che si considera giusto e che non funziona come ci aspettava, quello strumento lo si migliora, semmai non lo si toglie, e volerlo togliere significa molto semplicemente o involontariamente comunque portare avanti una piattaforma di carattere putiniano, involontariamente naturalmente, però il risultato è quello. Oggi in Italia c'è un politico che è il leader della Lega che chiede insistentemente di togliere le sanzioni e dall'altra parte le stesse parole vengono utilizzate dal leader colpito dalle sanzioni, cioè Putin, che dice togliete le sanzioni se volete tornare ad avere maggior benessere in Europa. Le sanzioni in realtà non è vero che non stanno funzionando, funzionano un po' meno, meglio del previsto, ma anche rispetto a quella che è la situazione europea ci sono alcuni deficit che riguardano l'Europa e che devono essere colmati, scudi per potersi proteggere dal caro energia per esempio, e una volta che questi scudi verranno creati, come sono stati creati durante la pandemia per esempio, sono convinto che vi saranno delle risposte soddisfacenti che permetteranno anche ai più scettici sulle sanzioni di cambiare idea.
Ecco, e dell'incapacità, diciamo, chiamiamola così, della inadeguatezza, chiamiamola come vogliamo, di far fronte alle grandi questioni che riguardano l'Unione Europea, che riguardano il mondo, parli un po' in questo libro, Le catene della destra, scienza, guerra, giustizia, giovani, complottismo, l'ascesa degli impostori. Allora, ci sono delle catene e degli impostori soprattutto nella politica?
Ma credo proprio di sì. Per quanto riguarda la destra nazionalista, io penso che il grande problema che andrebbe affrontato anche in vista di un eventuale e non remoto governo di centrodestra che forse sarà l'Italia riguarda non tanto il tema del fascismo, il fascismo, ma il complottismo. La destra nazionalista è piena di elementi di complottismo quando si parla di immigrazione, quando si parla di giustizia, quando si parla di economia, quando si parla di Europa, e non riescono a debellare questo complottismo ed diventa quindi un grosso problema, e se la destra vorrà governare nel futuro dovrà evidentemente spezzare le catene che la tengono ancorata saldamente al populismo complottista, e se non lo farà sarà l'Italia, diciamo, a spezzare non tanto le sue catene quanto la sua spina dorsale.
E quindi, se volete approfondire, c'è proprio in libreria Le catene della destra, edito da Rizzoli. Il direttore Claudio Cerasa è stato nostro ospite questa mattina. Grazie, buon lavoro, ci sentiamo presto.
Grazie, buon lavoro a voi.
Grazie mille. Adesso, come ogni mattina, abbiamo il pensierino buono di Don Antonio Mazzi. Buongiorno Don, ben ritrovato.
Eccomi, ciao. Ripeto, cerchiamo il tempo per essere più gentili.
Cerchiamo il tempo per essere più gentili. Più questa gentili. Vale doppia, perché ieri non lo so.
Non c'eri.
Non so, non ti abbiamo trovato.
No, ieri non so cosa sia successo.
Capita, perdonato, va bene.
Comunque mi scuso.
Ma ci mancherebbe.
Oh, figurati.
No, oggi ne abbiamo fatto
allora,
una bella forza.
Allora cerchiamo il tempo.
Modo, siate gentili.
Ciao. Grazie Don. Ciao. Questa mattina ancora più del solito dedicata alla politica, abbiamo due figure che incontreremo questa mattina. Partiamo dalla prima, è il segretario di Più Europa che è venuto a trovarci oggi, Benedetto Della Vedova, che subito salutiamo. Buongiorno segretario.
Buongiorno. Buongiorno.
Grazie a lei. Allora, partirei dalle sanzioni nei confronti di Mosca, sanzioni nei confronti della Russia. Sollevare la questione qualche giorno fa è stato il leader della Lega Matteo Salvini, che ha detto: se non vogliamo toglierle, quantomeno rivediamo il meccanismo. Ieri Emma Bonino, in un'intervista con il Corriere della Sera, ha detto che insomma è normale di fatto che le sanzioni colpiscano i sanzionati e invece chi le impone, ma mettendo su una bilancia queste due componenti, è il caso di apportare delle modifiche, di rivederle, secondo voi?
Ma guardi, ci sono due questioni. C'è una questione più tecnica sulle sanzioni, si può sempre discutere come migliorare, c'è anche chi in Europa chiede un nuovo pacchetto di sanzioni con buone ragioni. Ma c'è il punto politico però. Noi abbiamo messo le sanzioni sulla Russia, che non è vero che non stanno funzionando in Russia come dovevano funzionare, cioè indebolendo l'economia e il regime di Putin, e Putin ha messo in atto dei meccanismi di ritorsione. Putin sta usando il gas come arma di pressione, anzi come arma di guerra contro l'Europa. Noi stiamo subendo l'aggressione, la guerra del gas di Putin nei confronti dell'Europa e dell'Italia. Quindi io non ho dubbi di dove stare dal punto di vista politico, non possiamo prendercela con le sanzioni. Dobbiamo rispondere all'attacco che Putin ha scatenato violento contro l'Ucraina che guardava all'Europa e adesso contro l'Europa. E quindi dobbiamo reagire a questa aggressione, perché Putin chiude il gas anzi lo brucia pur di non vendercelo, no? Nonostante i prezzi alti. E quindi noi dobbiamo reagire e dobbiamo difenderci, mettendo in campo soluzioni sia nell'immediato, servono soldi, il commissario europeo Gentiloni ha parlato di un fondo, lo SURE l'abbiamo, è un fondo che abbiamo dato durante la pandemia per finanziare cassa integrazione, sostegno al reddito delle persone che temporaneamente perdevano il lavoro. Dobbiamo avere dei fondi da mettere a disposizione di famiglie e imprese in questa fase in cui siamo sotto attacco, e poi diversificare, non comprare più gas dalla Russia, mettere un tetto al prezzo a livello europeo e spingere sulle energie rinnovabili. Salvini, dal mio punto di vista, completamente torto. Dice che forse il suo amico Putin ha qualche buona ragione. Putin ha solo torti.
È stato chiarissimo della vedova. Nel lungo periodo, invece, qual è la ricetta di più Europa per il nostro sostentamento energetico tra rigassificatori, nucleare, trivelle? Ci spiega?
Guardi, noi pensiamo che la priorità, ma lo pensavamo da tempo, diciamo, che la priorità sia spingere sulle energie rinnovabili. Abbiamo un grande potenziale da mettere in campo, eolico, ma soprattutto solare, l'idroelettrico che già c'è storicamente. Dobbiamo spingere, dobbiamo mettere in cantiere quelle opere per produrre energia rinnovabile che aspettano solo l'autorizzazione. Questo è essenziale. Accanto alle rinnovabili dobbiamo proseguire nella fase di transizione con il gas, e il governo Draghi è stato straordinario nel mettere in campo rapidamente meccanismi di sostituzione del gas russo con gas algerino, catarino, dall'Angola, dal Mozambico, dagli Stati Uniti. Parte di questo gas arriva coi tubi, pensiamo al TAP dall'Azerbaigian o dall'Algeria, parte di questo gas arriva con le navi, viene liquefatto e servono i rigassificatori che lo trasformano in gas. Esatto. Questi dobbiamo farli, fare il rigassificatore.
Quindi siete a favore?
Nucleare, investire sulla ricerca in modo massiccio.
Senta, Della Vedova, ieri si è un po' arrabbiato con Calenda perché di fatto ha quasi aperto un'ipotesi di larga coalizione con il centrodestra. E a questo punto le chiediamo se questa cosa la fa un po' arrabbiare, cioè che cosa si aspetta rispetto a questa apertura politica.
Io trovo che sia inaudito a 20 giorni, 20 giorni dal voto pensare di aprire a un governo di qualunque natura, anche di più ampia coalizione con Giorgia Meloni. Per me è un errore, nel senso che almeno noi di più Europa siamo ancora in campo per battere Giorgia Meloni.
Infatti stavamo dicendo, ma lei teme in questo modo di perdere le elezioni?
Ma io credo che si debba massimizzare la forza di chi sta costruendo davanti, proponendo agli elettori un'alternativa al governo sovranista, populista e reazionario di Salvini e Meloni. Quando con Calenda facemmo l'accordo col PD, a cui io sono rimasto fedele, perché tendenzialmente se uno sottoscrive un patto resta fermo al patto, non è che dopo due giorni cambia idea, l'abbiamo fatto mettendo una premessa all'accordo: le prossime elezioni sono una scelta tra l'Italia che resta tra i grandi paesi europei, cioè se vinciamo noi, e l'Italia alleata di Putin e Orban, se vincono Salvini e Meloni. Per me quello non è che erano parole così dette tanto per dire, non era propaganda, era quello che noi pensiamo.
È chiara
noi
la sua posizione rispetto alle parole di Carlo Calenda.
Salvini e Meloni si devono battere, non è che bisogna fare il governo con loro.
È chiara la sua posizione rispetto alle parole di Carlo Calenda pronunciate ieri qui su RTL 102.5, che naturalmente hanno fatto discutere. Allora, le voglio chiedere, per chiudere il cerchio Calenda, se Emma Bonino, nel giudizio che ha espresso nei confronti del leader di Azione quando di fatto ha fatto questo accordo con Matteo Renzi, ha parlato di un comportamento truffaldino, se ricordo bene, ha esagerato in qualche modo. E poi le voglio chiedere, voi siete nella coalizione di centrosinistra, mi dice che cosa mette in comune più Europa, quindi voi, lei e Fratoianni ad esempio?
Ma guardi, quel patto era chiarissimo, era scritto, sapevamo che c'erano Frattoiani, Bonelli, Verdi, Sinistra Italiana, Letta, è stato chiaro, con voi Azione più Europa faccio un patto elettorale di governo, con gli altri un accordo tecnico sulle elezioni, quindi resta incomprensibile e inaudito il fatto che poi a un certo punto Calenda si sia tirato indietro. Io sono rimasto lì perché voglio battere Salvini e Meloni.
È un comportamento truffaldino, quindi ce lo conferma?
È un comportamento inaudito, cioè non puoi fare un patto un giorno e tirarti indietro due giorni dopo, anche perché questa legge elettorale non è una legge elettorale proporzionale, non contempla la neutralità. Tu metti un voto che vale doppio, vale sul proporzionale per il tuo partito e vale sul maggioritario, dove si assegnano i decisivi 225 collegi su 600.
Però della vedova, il comportamento di Calenda, lui l'ha spiegato bene, l'ha fatto più volte anche da noi, cioè lui ha detto io non ho nulla, per me l'accordo con il Partito Democratico andava bene così come quello con più Europa, ma non sto con gli antinato.
Ma quello lo sapevamo fin dall'inizio che c'era, ma cosa c'entra? Anzi, abbiamo fatto l'accordo con Letta proprio in qualche modo per sterilizzare, evitare che i nostri voti andassero a loro sul maggioritario. Se tu ti metti in mezzo, io lo sto chiamando da Milano, a Milano nel collegio c'è Giulio Tremonti e c'è, se posso farmi autopubblicità, sì, Benedetto Nagliarigo.
Sì, prego.
Che se tu ti metti in mezzo, favorisci Tremonti perché voti terzo polo sul proporzionale, ma sul maggioritario disperdi il voto e penso che gli elettori del terzo polo, dovendo scegliere, non aiuterebbero Tremonti.
Il famoso voto utile.
Voto utile.
Il famoso, sì, voto utile.
Allora, perché non è un voto proporzionale. Comunque, su Fratoianni e Bonelli, non voglio eludere la domanda, sapevamo che c'erano, la legge elettorale impone in qualche modo di mettersi assieme. Il centrodestra è un caravanserraglio di posizioni diverse su tutto, sulla sanzione, sullo scostamento di bilancio, sull'Europa, su tutto sono diversi l'uno dall'altro. Mettono insieme e vincono, e poi ci sarà chi guida il carro, che sarà l'amica di Orban, Giorgia Meloni. Quindi noi avevamo detto a Letta, purché non ci siano i 5 Stelle, e i 5 Stelle non c'erano, perché quella è una forza populista di governo. Fratoianni è uno, e in più voglio, se posso dire, per esempio hanno candidato Ilaria Cucchi è un'eccellente candidatura, non è un profilo di sinistra, ma è un profilo di una persona che incarna una battaglia che per esempio io condivido sulle carceri, mm-hmm, e sulla giustizia giusta.
Quindi insomma si trovano dei punti di contatto. Grazie a Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, avremo modo sicuramente di sentirci ancora. A presto e buon
Grazie
lavoro.
Grazie a voi, con grande piacere.
Parliamo di internet, di giornalismo, soprattutto in questo periodo, tra l'altro, di campagna elettorale, insomma, c'è tanta disinformazione. Il tema delle fake news è sempre, purtroppo, per fortuna, attuale. In che modo ci si occupa di contrastarle, anche e soprattutto chi opera sugli ottimizzatori dei motori di ricerca? Ne vogliamo parlare con Andrea Desiano, SEO senior di Natural Index, che torna a trovarci. Buongiorno Andrea, grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno a tutti, è un piacere.
Allora, siamo in pienissima campagna elettorale. Parlare di fake news ci sembrava il tema più, insomma, più adatto, proprio perché proprio nelle tue attività quotidiane, Andrea, tu ti occupi proprio di alcune tra le più importanti testate, giornali, insomma, online italiani e internazionali. Quindi cerchiamo un po' di fare il punto sulla questione fake. Si parla molto spesso di disinformazione. E allora proviamo intanto a capire che cosa sono le fake news e perché. Cioè, riusciamo a crederci? Qualcuno ci crede?
Sì, tanti ci credono. Una fake news, banalmente, Giusy, è una notizia falsa ma ben costruita in modo tale da essere plausibile, da sembrare attendibile e quindi credibile. Ma in realtà noi ci crediamo perché ciò si riferisce a il problema riguarda delle dinamiche profonde che riguardano proprio il modo in cui noi ci approcciamo alla realtà. Noi tutti siamo affetti da dei cosiddetti bias cognitivi, che non sono altro che delle distorsioni del giudizio che attuiamo in presenza di fatti e avvenimenti che ci mettono in condizione di costruirci una nostra idea della realtà, che però non andiamo a verificare. Uno di questi bias si chiama pregiudizio di conferma ed è quello che nello specifico interviene nel momento in cui noi crediamo a delle fake news. Cosa succede? Noi ci costruiamo una nostra verità, ci costruiamo una nostra idea e cerchiamo, per analogie, in maniera randomica, online, facendo cherry picking, delle notizie che possano suffragare questa nostra tesi principale, con un esito però che è negativo, in quanto poi noi ci irregimentiamo su delle convinzioni, ci radicalizziamo, ci polarizziamo, anche perché poi incontriamo in questo nostro percorso persone che la pensano esattamente come noi e continuiamo a condividere solo con persone che la pensano esattamente come noi, diventando sordi a qualsiasi differenza.
Ecco, si crea quasi una bolla, ma in questo nuovo mondo bisogna comunque creare, ridisegnare nuovi confini, e lo deve fare sicuramente anche il giornalismo, affacciandosi, ormai l'ha fatto da tempo, al mondo online. Tra questi confini c'è anche il fact checking. Che cos'è?
Banalmente la verifica delle informazioni, la verifica della notizia, vedere, controllare che questa notizia sia effettivamente reale, ovvero sia controllare le fonti, è una delle prime regole del giornalismo. Ovviamente ci sono delle difficoltà, soprattutto quando si tratta di far uscire delle notizie che sono particolarmente fresche, dunque bisogna essere anche molto veloci, però la nostra preghiera, la mia preghiera personale come professionista, la nostra preghiera come Natural Index è quella di fare in modo che, insomma, di sforzarsi di fare queste verifiche, anche perché poi il contesto, e qui vi posso dare dei numeri a partire dal rapporto Ital Communications del Censis, che è dello scorso luglio di quest'anno, quindi praticamente poco più di un mese fa. Considerate che l'83% degli italiani dichiara di aver incontrato delle notizie false sul tema della pandemia, intorno al 66% dice che le notizie false le ha incontrate intorno al tema della guerra, il 45% degli italiani decide di informarsi attraverso dei canali che sono per lui più vicini, quindi amici, parenti, gruppi all'interno dei quali si è presenti nei vari social. E il 38% degli italiani, che è una percentuale significativa, crede che gli influencer possano essere su alcuni temi delle fonti particolarmente attendibili. Ciò in parte è anche vero, però il quadro generale banalmente dimostra come ci sia un'enorme sfiducia rispetto ai mezzi di comunicazione classici. Gli italiani sono convinti che quello che vedono spesso, che ha una grande diffusione, non sia effettivamente vero. Dunque bisogna esserne coscienti e cercare, certo, di fare il meglio possibile.
Insomma, bisogna smettere di parlare di responsabilità di chi fa informazione, ma piuttosto la responsabilità di chi ha un vasto pubblico a cui parlare, come nel caso degli influencer. Grazie ad Andrea Desiano, SEO senior di Natural Index. Ci sentiamo presto, intanto buon lavoro.
Grazie, buona giornata.
Apriamo la pagina politica per la seconda volta oggi dopo Benedetto della Vedova di Più Europa. Siamo pronti per dare il buongiorno a Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, partiamo dalla stretta attualità, tra poco parleremo di sanzioni, di programmi, tutto il resto, però è innegabile che la vera urgenza del nostro paese siano i costi che aumentano e tutto che aumenta, le bollette, queste sorprese che si sono trovati gli italiani rientro dalle vacanze e la campagna elettorale, come è giusto che sia, sta basando molti dei dibattiti proprio su questo. Qual è la ricetta di Forza Italia da proporre ai nostri ascoltatori, in definitiva, gli italiani?
Ma per quanto riguarda il caro bollette, Forza Italia pensa che questa ormai è diventata un'emergenza non solo nazionale ma soprattutto europea, quindi noi pensiamo che l'Europa debba dare uno scudo, debba farsi carico esattamente come è successo per la pandemia con un recovery plan, anche in questo caso ci dovrà essere un recovery plan per la crisi energetica. Questo però ovviamente sappiamo non si può fare subito, ma nell'immediato per esempio Forza Italia propone l'esenzione dell'IVA sulla bolletta di luce e gas, e questo taglierebbe di molto già i costi. Propone anche un fondo garantito dallo Stato, dove ovviamente possono concorrere sia banche ma anche fondi statali come CDP, che possono farsi carico anche in questo caso dei costi delle bollette degli italiani.
Quindi carico a Cassa Depositi e Prestiti in qualche modo e in carico ad altre entità, ma insomma tutti i soldi dove li troviamo per togliere l'IVA?
Beh, noi pensiamo che i soldi si possano trovare per esempio anche soltanto, ovviamente in questo caso noi abbiamo bisogno di soldi dell'Europa, come dicevo prima, e poi se dovesse essere proprio necessario, non poniamo limite alla provvidenza, anche nel caso sì, in questo momento noi abbiamo bisogno di dare agli italiani delle risposte. Se i soldi non si riescono a trovare da qualche linea di bilancio, che secondo noi invece si possono anche trovare per esempio attraverso la tax expenditure, perché comunque c'è una spesa improduttiva importante e si potrebbero trovare da altre linee di bilancio, ma nell'immediato se dovesse essere necessario, oltre al decreto aiuti che voteremo domani mercoledì, che prevede altri 14 miliardi proprio per aiutare le famiglie a ridurre le bollette, nel caso anche lo scostamento di bilancio, sì, perché no.
Dunque, questo è uno dei temi che in qualche maniera sta facendo discutere all'interno del centrodestra, tra appunto lo scostamento di bilancio, avete detto per voi un po' un'estrema razio, però per Salvini lui sarebbe molto favorevole, e poi c'è sicuramente il tema delle sanzioni alla Russia. Adesso arriviamo a questo. Lo avete convinto il leader della Lega ad ammorbidire un po' le proprie posizioni, perché se poi davvero andate al governo non sarà facile mediare?
No, non è che dobbiamo ammorbidire le posizioni della Lega. Noi di Forza Italia pensiamo che le sanzioni siano state assolutamente necessarie, perché c'era un paese che veniva aggredito, c'era un paese aggressore, di questo vuol dire deve essere una sciama per tutti. Dopodiché, se qualcuno contesta gli effetti collaterali delle sanzioni, credo che ne abbia ben donde, perché gli effetti collaterali ci sono stati, ma rispetto alle sanzioni pensiamo che invece dovrebbero essere date.
Senatrice, allora lei ieri nelle scorse ore ha usato parole non esattamente morbide nei confronti del Terzo Polo, nei confronti di Calenda e Renzi, ha detto quel voto, il voto nei loro confronti è un voto sprecato, finiranno dopo queste elezioni, e devo dire che due giorni fa invece il leader di Azione Calenda ha detto: sapete che vi dico, che nel centrodestra si odiano, quindi ci sono tre anime diverse che si odiano, e ha aggiunto: troviamo conferma di tutto ciò del fatto che la crisi energetica sono in disaccordo, scostamento di bilancio, Meloni dice assolutamente no come Draghi, Salvini in queste ore ne sta facendo un cavallo di battaglia. È così? Che cosa risponde a questa analisi di Calenda?
Ma noi questa parola odio non la conosciamo. Rispondo a Calenda che il centrodestra c'è, esiste,
si detestano, ha detto, chiedo scusa senatrice, si detestano se non ricordo male.
Comunque il centrodestra esiste, non è un ologramma come invece è il loro accrocchio elettorale. Il centrodestra esiste da 25 anni, creato da Silvio Berlusconi, e esiste sulla base di valori, di idee, di principi, di programmi che in questi 25 anni sono stati realizzati quando eravamo al governo e quando come oggi governiamo le città e le regioni. Quindi il centrodestra, se ne faccio una ragione, ci sarà oggi e ci sarà anche dopo. Mentre nel loro caso, perché io dico un voto sprecato? Perché ormai gli italiani non hanno più l'anello al naso, gli italiani votano con consapevolezza, sanno benissimo allora. Quella è stata, scusi, finisco, quella è stata una trovata elettorale due giorni prima della chiusura delle liste, perché avevano bisogno di mettersi insieme per raggiungere il 3% per fare eleggere le loro persone.
La verità è che i numeri loro sono importanti, addirittura oseremmo dire ad oggi maggiori di quelli di Forza Italia. Dai
ma
sondaggi.
Quali numeri? Ma dai, ma su, per cortesia, i sondaggi non si fanno commissionati ad hoc da qualcuno, i sondaggi si fanno nelle piazze, nelle barre e poi vediamo nelle urne veramente i numeri 26.
Quindi lei non si aspetta che sarete superati da Calenda?
Assolutamente no.
Ma come Forza Italia, sto parlando.
Ma intendo come Forza Italia, assolutamente no. Cioè, come fa un italiano a buttare via il 25 il voto ad una forza elettorale, chiamiamola così perché non è una forza politica, a un cartello elettorale che non sarà mai in grado di governare? Quindi chi vota il terzo polo sa che sta dando il voto a qualcuno che il giorno dopo dovrà fare un esperimento di laboratorio nei palazzi, perché da solo non potrà mai garantire governabilità, perché io non so, ma non arriveranno mai al 45%, non avranno la maggioranza dei seggi in Parlamento. Quindi cosa significa? Che il giorno dopo si devono sedere di nuovo al tavolo col Partito Democratico o col Movimento 5 Stelle ancora una volta.
No, ma col PD loro hanno detto che non vanno, loro hanno detto che semmai aprono il centrodestra.
Ecco, semmai aprono il centrodestra, allora chiariamoci anche qui, noi ci presentiamo per quelli che sono centrodestra, lo trovate sulla scheda elettorale, motivo per cui noi non abbiamo bisogno di fare un giorno dopo degli accordi di palazzo, noi il giorno dopo siamo quelli che siamo oggi, cioè la coalizione centrodestra con Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.
Carissima.
E sarà così anche il 25, non ci saranno altre alleanze dopo il 25.
Nel frattempo però si torna a parlare di questo tavolo, Calenda anche ieri ai nostri microfoni lo ha insomma rinnovato l'invito, ha detto sediamoci insieme e cerchiamo una soluzione a stretto giro che soddisfi un po' tutti per il caro energia. Perché non si fa questo tavolo, Ronzulli?
Ma guarda, questo non lo so, non lo deve chiedere a me, nel senso noi le ricette le abbiamo e le abbiamo proposte, cioè, e siamo anche in grado di metterle in pratica immediatamente. Ripeto, domani il Senato voterà il decreto aiuti bis, dove verranno stanziati altri 14 miliardi, e quindi e penso che questa per esempio già sarà il primo aiuto più vicino e più concreto alle famiglie. Dopodiché il tavolo lascia un po' il tempo che trova, non lasci dire, nel senso che se dobbiamo perdere ancora tempo a fare tavoli, a fare discussioni, non c'è più tempo da perdere, le famiglie hanno bisogno di avere di arrivare a fine mese e non scegliere se pagare la bolletta o fare la spesa, perché siamo arrivati ormai in queste condizioni qui, e le prossime saranno le aziende a chiudere, Confcommercio ha stimato 360.000 posti di lavoro.
No, ma infatti è chiaro, ma aggiungevo le misure più concrete sono quelle che arriveranno domani, i tavoli sono interlocutori e precedono naturalmente la concretezza delle misure che, come ci ricordava, arriveranno domani con i soldi stanziati. Senatrice, intanto però cresce la preoccupazione che al netto di tutti i sondaggi, i pronostici, tutto il resto, il partito più votato sia quello del non voto. Quindi si parla di un 40% di persone che potrebbero non andare a votare. E le chiedo se è una cosa effettivamente che la preoccupa, se pensa che il fenomeno sia sovrastimato e che fare, come rivolgersi agli italiani per evitare che questo accada.
Ma guardi, purtroppo ha ragione lei, il partito principale in questo momento sembra essere ancora quello dell'astensione anche rispetto anche 4 anni e mezzo fa. Io penso che sia un appuntamento che riguarda ognuno di noi, insomma, che consegna nelle nostre mani il diritto e il dovere di decidere e di scegliere chi dovrà rappresentare gli italiani in Parlamento e chi dovrà prendere decisioni importanti per il benessere e il futuro degli italiani. Quindi non soltanto con il voto si decide anche chi dovrà rappresentare per esempio l'Italia all'estero, insomma, però cioè, noi abbiamo bisogno ovviamente del sostegno degli italiani. Gli italiani che magari in questo momento non vogliono votare perché sono in qualche modo annoiati dalla politica o perché pensano che tanto siamo tutti uguali, che tanto non cambierà nulla e quindi preferiscono quel giorno non andare a votare. Ecco, io non senza rammarico devo dire che da una parte, per un certo verso, anche comprensibilmente, no? Come dicevo prima, perché è oggettivamente comprensibile che ci sia una certa disaffezione alla politica, però sono convinta che gli italiani assolutamente interessati alla politica e a scegliere chi dovrà rappresentarli, soprattutto governarli, andrà a votare il 25.
Ronzulli, proprio pochi secondi fa Salvini, che sta parlando con dei colleghi, ha detto che vediamoci domani a Roma con gli altri leader di partito e firmiamo un impegno comune per bloccare gli aumenti di luce e di gas. Allora, ci sarete a questo tavolo?
Lo sto apprendendo da voi, ma noi ci siamo e ci saremo. Tutto quello che serve per aiutare gli italiani a trovare delle soluzioni, noi ci siamo, mica ci tiriamo indietro. Quindi, per carità, domani ci sarà questo tavolo, Forza Italia sarà presente.
È chiaro, intanto altra agenzia che esce in questi minuti, Enrico Letta, che alle 9, se non sbaglio, adesso l'ho persa, parlerà a tutti i candidati, vuole fare, esatto, un discorso a tutti i candidati. Come si sta muovendo il Partito Democratico?
Ecco, speriamo,
poi...
speriamo che Enrico Letta non faccia ancora l'errore, visto che continua a parlare male dell'Italia all'estero, non faccia ancora oggi questo ennesimo esercizio di masochismo e tafazziano, perché continua a rappresentare, a paventare un rischio all'esterno con la vittoria del centrodestra. Ogni volta che lo fa, fa male all'Italia, perché ci espone a pericolose speculazioni all'estero che se vince il centrodestra ci sarà la quarta guerra.
No, ma guardi, non credo che serva Letta, Ronzulli, cioè all'estero penseranno un po' anche con la loro testa, no? Non ascolteranno tutti Letta, cioè, nel senso che la gente si è fatta delle proprie idee senza che Letta dica o no questa cosa, no?
No, guardi, Letta è il segretario del Partito Democratico, ad oggi credo se non il primo il secondo partito italiano, ha una sua credibilità all'estero, perché sapete che lui è stato diversi anni in Francia. Quindi se un segretario di un partito democratico continua a raccontare all'estero, aprendo agli speculatori, raccontando di un pericolo che non esiste, non sta facendo il bene del suo paese.
Senatrice, 65.000...
Perché alla fine chi decide sono gli italiani.
È chiaro,
se gli italiani il 25 voteranno così, non è che l'operazione di terrorismo psicologico sui mercati finanziari è una cosa che giova al nostro paese.
Senatrice, 65.000 studenti stanno entrando adesso per fare il test di medicina in un paese in cui mancano i medici. La prego però in 10 secondi, il numero chiuso è da abolire, sì o no, e poi ci salutiamo.
Ci metto un secondo, sì, per me è da abolire.
È da abolire. Grazie.
Chiarissima.
Alla senatrice di Forza Italia.
Per me è da abolire, come per me è da rivedere anche il sistema delle specializzazioni. Non ci possono essere così pochi posti per le specializzazioni. Cioè, noi le liste d'attesa le abbiamo così perché non ci sono i medici che possono, esatto, continuare ad operare. Quindi
l'avevo
assolutamente
detto,
da abolire.
Le avevo detto 10 secondi, mi aveva dato delle grandi soddisfazioni, però adesso si sta dilungando.
Se un ragazzo ha voglia di fare medicina, perché bisogna impedirgli di studiare medicina? Io lo trovo assurdo.
Chiaro.
Via il numero chiuso.
Grazie Ronzulli, a presto, buon lavoro.
Grazie anche a voi, buon lavoro a voi.
Da Massimo Lo Nigro, Antonio Sica, Giusy Legrenzi, Enrico Galletti è tutto. Noi torniamo domani puntuali alle 6 in Non Stop News.
Ciao, grazie per averci seguiti anche oggi.